La fine della Prima Guerra Mondiale, con il fallimento, come sapete, della Società delle Nazioni proposta da Woodrow Wilson al tavolo della pace a Parigi, poneva gli Stati Uniti in una situazione sul piano internazionale molto contraddittoria. Da un lato, essi uscivano dalla Prima Guerra Mondiale come una grande potenza democratica con un grande potenziale militare, i veri vincitori della guerra, dall'altro, non aderendo alla Società delle Nazioni, si estromettevano dalla costruzione di quel nuovo ordine mondiale che Wilson aveva fortemente voluto. Nel 1918, come sapete, le elezioni di midterm erano state vinte dai repubblicani e dai repubblicani furono vinte anche le elezioni del 1920, questa volta le elezioni presidenziali, e a vincerle fu Warren Harding, che avrebbe tenuto la presidenza soltanto per neppure 3 anni, perché morì nell'agosto del 1923. Gli sarebbe successo Calvin Coolidge, subentrando alla presidenza. Sempre repubblicano, anche Coolidge sarebbe stato rieletto nel 1924 e fino al 1928, anno in cui fu eletto il terzo repubblicano del decennio, Herbert Hoover. Come vedete, nessuno di questi presidenti, uno purtroppo perché è decesso, ma Coolidge, diciamo che riuscirono a essere presidenti per un solo mandato. Lo stesso sarebbe successo a Edgar Hoover, che nelle elezioni del 1932, ma lo vedremo più avanti, fu comunque sconfitto da Franklin Delano Roosevelt, democratico, che fu anche il presidente della ripresa economica e di quel grande progetto che fu il New Deal. Gli anni 20, dunque, furono anni di grande conservatorismo, sia sul piano economico che sul piano delle mentalità, delle culture per molti aspetti, e furono gli anni di un qualche tipo di isolazionismo degli Stati Uniti dalle dinamiche della politica estera internazionale. Furono anche gli anni del consumo sfrenato, che caratterizzò valori e norme sociali. I grandi shopping mall che già esistevano, i supermercati, divennero uno dei centri della vita sociale americana, così come al centro della vita sociale americana, era l'utilizzo del tempo libero. I ceti medi crescevano, prosperavano e i media si affermavano sempre di più, la radio, il cinema e anche la stampa di massa aveva un peso molto forte. I consumi furono al centro di quelli che furono furono definiti gli anni ruggenti, cioè tutto praticamente il decennio degli anni 20. E naturalmente ai consumi si accompagnava la grande ripresa dopo la guerra dell'economia industriale americana. E questa guerra, e questa, scusate, questa ripresa dopo la guerra era centrata soprattutto sui beni di consumo di massa, quindi in gran parte le automobili, ma anche gli elettrodomestici. Furono gli anni in cui ci fu una crescita impressionante di produzione e di vendita degli elettrodomestici, anche perché proprio a partire dagli anni 20 si sperimentò la vendita rateale, che naturalmente favoriva gli acquisti dei beni di consumo di massa, ma che creò anche molti importanti squilibri, perché diciamo che la mole di beni venduti e comprati dai consumatori americani non corrispondeva a una reale capacità di acquisto, cioè il fatto di comprare a rate naturalmente stava in qualche misura stava viziando il mercato, perché si vendevano più merci di quanto il reale potere di acquisto della popolazione americana potesse permettere. Dunque, la produzione dei beni di consumo fu il principale fattore trainante dell'espansione economica, che si verificò dopo la crisi breve del 1920 e 1921, una crisi economica breve che causata dalla riconversione dell'industria di bellica e di guerra in industria di pace. E appunto, come vi dicevo, la produzione eccessiva di beni di consumo rispetto alla capacità di acquisto dei consumatori fu uno degli elementi che portò poi alla crisi del 1929. Nel periodo tra il 20 e il 29, i settori industriali con la crescita più spettacolare furono appunto quelli dell'automobile, dei prodotti elettrici e elettronici e quelli degli elettrodomestici e altri ad essi collegati. Si sviluppò ulteriormente l'industria petrolifera, quella degli pneumatici, la costruzione di strade e linee elettriche, e si espanse anche la produzione dei derivati del petrolio, come ad esempio la gomma. Questa ripresa molto forte sul piano industriale fu resa possibile dall'applicazione su larga scala dei metodi di produzione meccanizzata e organizzazione scientifica del lavoro che già erano stati perfezionati prima della guerra, ed era quindi il sistema tayloristico. Quindi nelle grandi fabbriche statunitensi, negli anni 20, la catena di montaggio, che come sapete era stata sperimentata per la prima volta alla Ford nel 1913, si sviluppò in maniera molto ampia. Inoltre, negli anni 20 continuarono molto a svilupparsi le concentrazioni industriali. Il mercato automobilistico fu dominato sostanzialmente da tre produttori: Ford, General Motors e Chrysler. Però fusioni, aggregazioni, acquisizioni furono un fenomeno che non riguardò soltanto l'industria automobilistica, ma anche la distribuzione e la vendita al dettaglio, tanto che appunto si crearono e si rafforzarono, i grandi magazzini in tutto il paese. Tutte queste concentrazioni industriali erano scarsamente regolamentate. Se vi ricordate, c'era stata una legge antitrust nel 1890 e poi la legge il Clayton Act, un'altra legge antitrust per limitare il potere delle grandi aggregazioni industriali che demolivano la concorrenza delle piccole e medie industrie, ma questi regolamenti venivano poco rispettati e i presidenti repubblicani degli anni 20 preferivano assolutamente la deregolamentazione piuttosto che una regolamentazione delle concentrazioni industriali. Quindi il governo americano consentì le fusioni aziendali anche quando sfidavano le norme antitrust e scoraggiò l'azione di controllo della Federal Trade Commission, cioè la Commissione federale per il commercio, e inoltre, però, il governo avviò una costruzione di reti di autostrade nazionali e permise alle compagnie ferroviarie di unificare molte linee indipendenti in sistemi più coesi e molto remunerativi. La Federal Reserve Bank, quindi la banca federale nazionale, aumentò la quantità di denaro in circolazione, ridusse i tassi di interesse, incoraggiando gli acquisti a credito, gli investimenti in azioni e le speculazioni in borsa, che divennero veramente molto estesi. Il prezzo delle azioni si impennò in modo del tutto separato dall'andamento dell'economia reale, perché anche le azioni potevano essere comprate a credito, quindi non si anticipava denaro, e poi si sarebbero pagate il valore delle azioni con i primi ricavi che ne derivavano, quindi non si doveva di fatto anticipare niente o molto poco, e si pensava avendo una redditività dei titoli molto ampia. Sembrava dunque che tutti giocassero in borsa, prendevano denaro in prestito e realizzavano guadagni in poco tempo, quindi l'ottimismo regnava sovrano. Nel complesso, alla fine del decennio, gli investimenti degli Stati Uniti all'estero erano quadruplicati rispetto al 1914. Il paese produceva quasi la metà della produzione industriale del mondo ed era il primo esportatore del mondo sempre. Nel 1929 le esportazioni costituivano il 10% del prodotto interno lordo del paese. Certo, gli Stati Uniti degli anni 20 erano anni in cui stavano cambiando e si stavano restringendo molte delle libertà civili. Il paese divenne un paese sostanzialmente più chiuso. Come sapete dalla nostra lezione sull'immigrazione, nel 1921 e poi nel 1924 vennero approvate due leggi di contenimento dell'immigrazione, i quota ex, e riprese piede negli Stati Uniti degli anni 20, ripresero piede i movimenti nativisti e quelli di chiusura nei confronti dei non americani. Fu anche un periodo molto duro nei confronti dei neri. E nel 1915 era nata un'organizzazione segregazionista e fortemente razzista e persecutoria nei confronti degli afroamericani che si chiamava Ku Klux Klan. E a metà degli anni 20 questa organizzazione era costituita da ben 5 milioni di membri. Era particolarmente forte nel sud, nell'ovest e soprattutto nelle città dove dominavano gli americani protestanti, che spesso vedevano con molto disagio, diciamo, sia di classe che razziale, i neri e le libertà civili che di volta in volta, a piccoli passi, a passi veramente molto piccoli, i neri avevano conquistato. Le parole d'ordine del Ku Klux Klan furono la purezza etnica, morale e religiosa, e queste parole d'ordine facevano presa soprattutto sugli americani poco istruiti, ma molto religiosi, che avevano una posizione economica traballante e che vedevano i neri come potenziali competitori sul mercato del lavoro. Quindi furono, diciamo, gli anni 20, furono senz'altro anni di, ripeto, conservatorismo e anche di persecuzione nei confronti degli immigrati e anche del radicalismo immigrato e dei sindacati, dei partiti della sinistra. Un caso che voglio citare è la persecuzione a due immigrati italiani, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, due anarchici, che vennero arrestati in seguito a una rapina con omicidio e condannati a morte dopo un processo che non aveva assolutamente provato la loro colpevolezza. Il problema era che loro due erano immigrati italiani e anche noti anarchici. Nonostante molte proteste, moltissime anzi proteste da parte degli americani più liberali e dalle proteste che vennero dall'Italia e da tutta Europa, Sacco e Vanzetti vennero condannati e giustiziati nel 1927. E questo evento divenne il simbolo della spaccatura tra tradizione e modernità nella società americana. L'ultimo elemento che voglio ricordare, rispetto a questo conservatorismo, fu l'approvazione dell'emendamento che sanciva il proibizionismo negli Stati Uniti, cioè il divieto di produrre, di vendere alcolici. E questa decisione divise molto il paese tra quelli che vennero chiamati i dries, che erano quelli che vuol dire secchi, cioè quelli che erano favorevoli al proibizionismo. Per lo più erano americani di origine protestante, e quelli che vennero chiamati wets, cioè umidi, che vuol dire quelli invece che erano favorevoli alla vendita e al consumo di alcolici, che erano soprattutto gli immigrati nelle grandi città e i liberals, gli intellettuali. Ma di fatto dal 1920 il proibizionismo divenne operativo negli Stati Uniti e questo provocò una importante rafforzamento, diciamo, della criminalità negli Stati Uniti, perché a vigilare sulla mancata produzione e vendita di alcolici furono soltanto in tutto il territorio americano all'inizio posti 1500 poliziotti che non riuscirono a svolgere un ruolo di controllo, ma che anzi in molte grandi città si unirono alla malavita organizzata proprio per vendere in maniera clandestina questi prodotti. Fu il rafforzamento, quindi, ripeto, di tante bande criminali e di tante organizzazioni criminali, tra cui molte organizzazioni irlandesi e anche alcune italiane, e tra queste la gang di Al Capone.